Buongiorno e ben ritrovati a tutti ad un nuovo appuntamento con Teleragione. Oggi, come potrete notare, mi trovo nella cameretta di mio figlio perché di là proseguono i lavori. Nonostante sia nell'altro capo della casa, si continua a sentire il trapano. Scusate il disagio, scusate anche per la postura, però è stata una situazione d'emergenza perché col trapano dentro l'orecchio è veramente impossibile lavorare. Allora, quando sentiamo la stampa mainstream parlare dei grandi capitalisti, dei grandi finanzieri, oggi si usa spesso la parola filantropi, no? Se sono uomini ricchi, che provengono da paesi non allineati, sono oligarchi, sono... Noi avete visto, no? Che a seguito dell'inizio dell'operazione speciale russa, addirittura sono stati congelati i beni di uomini di affari russi, presupponendo automaticamente che fossero contigui al governo russo e che appoggiassero l'operazione militare. Mentre dall'altra parte sono personcine per bene, che hanno a cuore l'umanità, che hanno a cuore il clima, che hanno a cuore la salute pubblica e per questo sviluppano prodotti o li promuovono, hanno a cura le donne, le minoranze e quant'altro. Poi, se vai appena appena a grattare sotto la superficie, esce fuori la loro vera natura, che è una natura sostanzialmente predatoria, rapace. Non è detto che chiunque sia ricco, chiunque sia facoltoso, sia necessariamente un poco di buono. Ma io ho sempre dei sospetti nei confronti di coloro che, pur essendo ricchi, che essendo ricchi ed essendo estremamente facoltosi, si spacciano anche come uomini migliori, fanno la morale agli altri e sono sempre lì con il ditino puntato a farti notare le tue mancanze. Quindi, se abbiamo problemi climatici, ovviamente è colpa nostra, figurati se colpa loro, anzi loro stanno cercando di risolvere il problema. Se la pandemia non si arresta è colpa nostra che andiamo in giro ad infettare, che ci ostiniamo a voler andare al lavoro, che ci ostiniamo a volere una socialità per i nostri figli, per noi stessi. Loro no, per carità, loro sono lì per salvare l'umanità. Se noi diciamo che in Russia, che in Ucraina sarebbe il caso di addivenire ad una soluzione diplomatica per risparmiare le vite degli ucraini e anche dei russi di generazioni intere e tornare a una situazione precedente che è durata per anni ed era una situazione di equilibrio. Loro dicono: giammai sei un putiniano, sei una persona amorale perché l'Ucraina sta combattendo per la nostra libertà e per la libertà di tutti gli europei, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, dicevamo, grattando appena appena un poco la superficie, emerge la natura di queste persone. Andiamo alla, sostanzialmente all'unica notizia di oggi, dalla quale poi io ho preso il là per dare tutta un'altra serie, di ricordare tutta un'altra serie di informazioni. Scandalo a Davos, gli ex dipendenti accusano il fondatore del World Economic Forum di razzismo e discriminazione, niente di meno. Un'inchiesta del Wall Street Journal ricostruisce l'ambiente della società che organizza il forum. Madri licenziate, casi di razzismo e approcci inappropriati verso le dipendenti da parte di Klaus Schwab. Ovviamente io non capisco queste donne che si ostinano a voler fare figli quando dovrebbero seguire gli insegnamenti di Davos e comprarli belli e pronti. Che cos'è questa storia della gravidanza, dei 9 mesi a casa o comunque dei mesi a casa e poi dopo la maternità e quant'altro, questa donna improduttiva con la vescica compressa, meglio utilizzare una schiava indiana che si carica tutti gli oneri. Tu puoi continuare a lavorare tranquillamente e poi, quando è pronto, te lo fai recapitare con Amazon. Leggiamo l'articolo di Repubblica. Eccolo qua: New York, donne rese oggetto di abusi e offese, licenziate perché erano incinta. Quindi non l'hanno comprato il bambino, mannaggia. Oppure, dopo aver avuto figli, dipendenti cacciati senza una giusta causa solo per svecchiare i ranghi. Quest'altra cosa di invecchiare, sinceramente, a Davos caos ancora non la comprendono. Tu li hai i bagni gender fluid, i bagni neutri, però se invecchi, i bagni per i vecchi non sono previsti. Neri insultati e penalizzati per il colore della pelle. È devastante l'inchiesta pubblicata dal Wall Street Journal sulle condizioni di lavoro al World Economic Forum di Davos, che tocca anche il suo fondatore Klaus Schwab. Il WEF ha smentito il tutto, e ci mancherebbe, e attraverso il portavoce Jan Zoff, che non è Dino Zoff, ma Jan Zoff, ha risposto che l'articolo caratterizza in maniera fuorviante la nostra organizzazione, la cultura e i colleghi, incluso il nostro fondatore. Cioè, quello loro vogliono dire sostanzialmente è che non è colpa loro se le donne sono incinta, se uno ha la pelle nero e se uno invecchia, loro non c'entrano niente, loro vogliono persone che siano in forma, che siano giovani e possibilmente che i figli li comprino su Amazon. Il quotidiano finanziario di Manhattan però ha replicato di aver parlato con oltre 80 dipendenti attuali e del passato, facendo alcuni nomi per sostanziare le denunce, oltre a citare il gruppo di WhatsApp WEFugees, in cui centinaia di ex impiegati hanno condiviso i traumi subiti. Secondo l'inchiesta, Schwab avrebbe chiesto di licenziare un gruppo di persone sopra i 50 anni d'età solo perché voleva ringiovanire l'organizzazione. Il capo delle risorse umane, Paolo Gallo, aveva risposto che per farlo sarebbero servite motivazioni legate alle loro prestazioni, ma poco dopo lui stesso era stato cacciato. Pure lui che si mette a fare osservazioni e non scatta sull'attenti e sbatte i tacchi. Una donna ha contato che nel 2017 aveva ricevuto l'incarico di gestire una nuova iniziativa per le startup. Quando però aveva comunicato di essere incinta, era stata sollevata dall'incarico. Almeno 6 dipendenti sono state allontanate, hanno visto le loro carriere penalizzate mentre aspettavano figlio quando erano tornate dalla maternità. Una di loro, Topaz Smith, ha confermato che la sua posizione era stata eliminata una settimana prima di rientrare al lavoro dopo aver partorito 2 gemelli. Barbara Erskine ha rivelato che Schwab aveva incaricato un membro del consiglio di amministrazione di dirle che doveva perdere peso perché non aveva charm. Io veramente sono sconvolto. Miriam Bussina ha confermato di aver ricevuto complimenti dal fondatore che l'avevano messa in imbarazzo. Ovviamente, poi ne parleremo anche dopo, il MeToo non è pervenuto. Nel 2018 Giustina Sviatkowska aveva denunciato alle risorse umane il manager George Karam perché l'aveva invitata a bere e l'aveva toccata e baciata senza il suo consenso. Lui era stato licenziato, ma poi riassunto da un partner del WEF, esce dalla porta, rientra dalla finestra. 6 dipendenti neri hanno denunciato discriminazione e il dirigente Jean-Loup Deneraz era stato licenziato per aver offeso così una collega. Cosa vuoi aspettarti da una negra? Tiffany Hart ha raccontato che il senior executive Roberto Bocca l'aveva insultata chiamandola bitch, termine usato in inglese per definire le prostitute. Quelle in genere sono tutte esaurite durante il forum di Davos, quindi lui pensava per caso che qualcuna fosse avesse deciso di lavorare anche lì in sede. Non le avevano spiegato che si lavora o in albergo o negli chalet, insomma, e dopo ne parleremo anche di questo. Ma quando si era lamentata, il Dipartimento Risorse Umane aveva disposto che era solo italiano e molto passionale. Si sa, gli italiani sono così. Questo non è un giudizio razzista, no, per carità. Secondo gli autori dell'articolo, Schwab, accademico tedesco che ha fondato il World Economic Forum di Davos nel 1971, non ha risposto alla loro richiesta di essere intervistato, ma ha mandato una lettera all'editore e al direttore del Wall Street Journal per lamentarsi della loro inchiesta, ovviamente, anzi che non ha fatto come Israele, che gli ha messo addosso il Mossad, la Corte Penale Internazionale, e ha impedito ad Arez di divulgare la notizia. Il 21 maggio scorso, dopo l'invio di questa lettera, il fondatore ha annunciato che avrebbe lasciato il posto di presidente esecutivo del World Economic Forum nell'ambito di una transizione pianificata da tempo, restando nel consiglio di amministrazione con la presidenza non esecutiva. World Economic Forum respinge qualsiasi accusa, i nostri valori si riflettono nel nostro lavoro e nella cultura aziendale, dove i nostri team eterogenei, provenienti da oltre 90 paesi, sono fondamentali per il nostro successo. Spiegano rispetto all'inchiesta del Wall Street Journal, gli elevati standard che ci prefiggiamo sono supportati da un quadro che include principi chiari, una politica di tolleranza zero verso qualsiasi forma di molestia e discriminazione, formazione obbligatoria per tutto il personale, canali di segnalazione riservati, e un processo di indagine approfondito, si legge nella replica del WEF, come nel caso di quello che l'hanno licenziato e poi riassunto da un'altra parte. Sviluppiamo continuamente le nostre politiche, i nostri processi in linea con le migliori pratiche globali. Jan Zoff, The World Economic Forum, dice: è spaventoso che il journal stia consapevolmente pubblicando affermazioni palesemente false per travisare la nostra organizzazione. È scandaloso dare le notizie quando sono contro di loro, la nostra cultura, i nostri colleghi, incluso il nostro fondatore. No, come diceva l'altra volta l'ex direttore dell'Economist, bisogna vagliare le notizie, non fare cose irresponsabili come ha fatto Assange o come in questo caso ha fatto il Wall Street Journal, cioè di pubblicare cose senza prima chiedere il permesso ai diretti interessati. Comunque, chiunque abbia un minimo senso della realtà sa perfettamente che Davos è il regno dell'ipocrisia, così come il regno dell'ipocrisia sono le policy aziendali delle piattaforme social e quant'altro. Per avere chi ancora nutrisse dei dubbi, si poteva vedere il servizio di Raffaella Regoli per Fuori dal Coro, che era andata a Davos, un po' per capire quello che è un vero e proprio tempio, o meglio un festival, in onore dell'ipocrisia dei ceti dominanti. Mandiamo un paio di spezzoni del video, partiamo con uno.
Questa che vedete qui giù è la pista di atterraggio degli elicotteri. È appena atterrata la presidentessa della Commissione europea, Ursula von der Leyen. L'elite che arrivano qui con jet privati ed elicotteri sono le stesse che raccomandano a noi emissioni zero e sostenibilità. In parole povere, sacrifici e risparmi per tutti. Ecco, arriva l'esercito che ci sta fermando. No.
Vedete, una zona completamente militarizzata. La von der Leyen, che abita lì a due passi, ovviamente piglia l'elicottero, mica viene in treno, non sia mai che le si scompigliasse la cofana, l'accada, l'elmetto laccato. L'elmetto di lacca, anzi, durante il passaggio, è arrivata pure in quell'occasione la moglie di Zelensky, anche lei rigorosamente in elicottero. Pare che adesso si stia comprando una Bugatti. Non ho trovato conferme precise in merito. Ho letto la notizia, la riporto così come l'ho letto. Magari vedremo in seguito se la signora Zelensky, con le donazioni di mezzo mondo, per caso si dovesse comprare una bella Bugatti. Comunque, quando la si è inquadrata nei jet privati, era tutta bella griffata. Poi si vede chiaramente nel proseguo del video di Fuori dal Coro le macchine di grossa cilindrata, tutte parcheggiate fuori con il motore perennemente acceso 24 ore su 24, perché non sia mai che questi arrivano e si trovano la macchina un po' fredda. Avrete letto sicuramente la notizia che per le Olimpiadi di Parigi la sindaca di Parigi ha previsto stanze per gli atleti senza aria condizionata, perché sennò il pianeta avrebbe avuto problemi. Poi vai a Davos e vedi come stanno. Comunque, gli americani hanno già fatto sapere alla sindaca che loro il condizionatore se lo portano da casa, gli altri se lo affitteranno, e quindi anche in quel caso ipocrisia a manetta. Poi sempre la Regoli fa vedere che ci sono degli impianti di riscaldamento per diciamo Davos colossali, che pompano calore in continuazione all'interno della struttura, che viene cominciata a riscaldare già da un mese prima che avvenga il forum e quant'altro. Vi lascio con un altro spezzoncino di questo video.
Mentre noi dobbiamo mangiare grilli e carne sintetica, loro solo cibo di prima qualità.
Buongiorno.
Buongiorno.
Questo è Biden.
Questo è Biden.
quella è la moglie.
Ma tu qui hai anche Trump.
Esatto, mi ricordo bene quello che ha mangiato lui, era una piccata di vitello.
Di vegetariani qua non ce ne stanno?
No, questi mangiano bene, quando arrivano mangiano sempre bene.
Sto facendo per la buca.
Perché loro preferiscono solo carne di mangio, di prima qualità.
Però loro le cavallette non se le mangiano.
No. Allora, loro le cavallette non se le mangiano, ovviamente. Le cavallette e i grilli ce le dobbiamo mangiare noi. Loro mangiano solo carne di primissima scelta. E questo è un po' il futuro che ci aspetta. Ma la cosa drammatica è perché un conto è che ti obbligano, no, a fare queste cose, un conto è che c'è gente che è contenta, capito? Che si mette in fila per l'hamburger realizzato con le farine di grilli, che ci sono i testimonial che vanno lì e ti magnificano le caratteristiche di questi alimenti, i cosiddetti alimenti del futuro. Ci stanno gli chef che nei talent show televisivi propongono questa cucina come la cucina del futuro, come la cucina sostenibile, e poi guardi i paperoni della terra, quelli che contano veramente, che non ci pensano minimamente di mangiarsi queste porcherie da plebei. Detto, lo diciamo ieri, il nostro mondo sta diventando un'azienda zootecnica, le nostre città diventeranno smart cities, noi siamo sostanzialmente dei polli in batteria che producono dati e quindi ci stanno preparando anche il mangime. Quindi diciamo jet privati, elicotteri, auto di grossa cilindrata accese 24 ore su 24, riscaldamenti a palla, cibi raffinati realizzati con ingredienti di primissima qualità e donnine allegre, aggiungiamo battaglioni di donnine allegre. Andiamo a leggere dal Fatto Quotidiano: a Davos escort introvabili nei giorni del forum economico, i servizi prenotati da mesi, clienti molto esigenti, e ci mancherebbero, vogliono la carne di prima qualità anche quando si tratta di donne. E mi perdonino le signore che guardano la trasmissione, ho utilizzato volutamente un termine così forte perché io penso che la loro visione sia noi come scarafaggi e le donne che utilizzano come carne destinata al piacere. Stando a quanto riportano alcune testate svizzere, nei giorni in cui si svolge il forum di Davos diventa impossibile trovare una o più escort in tutta la Svizzera, o quasi. Le piattaforme sono in tilt e i servizi delle accompagnatrici prenotati con largo anticipo non è una novità. Del resto, il tema che i quasi 3.000 tra banchieri, manager, imprenditori e politici, larga prevalenza maschi, bianchi, di mezza età e spesso non accompagnati dai coniugi, e aggiungerei io spesso con l'aria parecchio sfigata, si sono proposti di affrontare quest'anno è particolarmente sfidante. Ricostruire la fiducia in un sistema capitalistico scosso da diseguaglianze in crescita esponenziale, crisi climatica conclamata e proliferare di conflitti armati. Di fronte a cotanto proposito, una poco elegante scivolata in una delle forme più deteriori della mercificazione mercatista è forse comprensibile. In Svizzera, peraltro, la prostituzione è legale e rientra tra le libere professioni. Chissà se rilasciano regolare fattura o pagano in valuta digitale tracciabile. A Davos i soldi non mancano di certo. Alberghi di lusso, jet privati, SUV, ostriche, champagne. A differenza della rivoluzione, salvare il mondo è davvero un pranzo di gala. Perché negarsi altri piaceri che si possono comprare purché si prenoti per tempo? Secondo i giornali svizzeri, la tariffa base per ingaggiare una escort o un escort nei giorni del forum si aggira intorno ai 2.000 franchi, 2.100 euro per 12 ore, ma si può arrivare a 4 volte tanto. Normalmente i servizi richiesti includono l'accompagnamento a una cena o a una festa, nonché le prestazioni sessuali successive. Stando a quanto riferisce la responsabile dell'agenzia, le ragazze parlano di esperienze positive, clienti educati, ma più esigenti rispetto alla nostra normale clientela. Chissà cosa esigeranno in più. Le donne con un fisico da modella e un look al top sono particolarmente richieste, quindi non prendono quelle con i peli tipo la rachete, no? Quelle le mandano in Parlamento con noi, loro le vogliono belle depilate. Alla scottante questione ha dedicato attenzione persino l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, secondo uno studio durante i pochi giorni del forum. Il girato affari della prostituzione raggiunge i 10 milioni di dollari. Beh, anche questo è economia, forum economico di Davos, quindi si promuove qualsiasi tipo di economia. E le MeToo non pervenute, ovviamente, neanche nel caso delle molestie di dei dipendenti del World Economic Forum. Le patatine si battono per la dignità femminile, non esistono. Non pervenuto, del resto, il loro contributo neanche quando scoppiò il caso Epstein e vennero fuori le sconcertanti testimonianze di quelle poverette abusate dai potenti. Questo è un piccolo ritaglio che già vi ho fatto vedere qualche giorno fa quando feci la puntata su Epstein. Eccolo qua, concludiamo per ora accennando a una strana assenza. Il MeToo, movimento contro le molestie femminili, che andava molto forte fino a poco tempo fa. Attrici e attricette assurte a eroine del movimento risultano assenti dalla scena, che vede alcune poverette che cercano invano giustizia per molestie subite da fanciulle, donne e ragazze eroiche davvero, dato il Moloch che stanno affrontando. Qualche cenno di solidarietà da parte del MeToo avrebbe aiutato. Quindi, che dire, è tutta una enorme ipocrisia. Vediamo se queste del MeToo si muoveranno in favore di quelle donne licenziate perché incinta o molestate sul lavoro durante il forum economico di Davos. Io dubito fortemente. Ipocrisia, tonnellate di ipocrisia. Stiamo annegando in un mare di ipocrisia. E Davos è soltanto uno degli innumerevoli esempi che si potrebbero fare. Multinazionali che fingono di combattere battaglie di facciata e che poi trattano i dipendenti come bestie da soma. E questo è un dato di fatto, e basta un attimo fare, io ho fatto una ricerca velocissima, sono andato un attimo a scartabellare un po' di appunti che avevo preso, e quello che ne è venuto fuori è un quadro devastante. Prendiamo un'azienda a caso, ad esempio Amazon. No, quando esplose la campagna Black Lives Matter, l'azienda di Bezos fu subito in prima linea nel sostenerla, facendo comparire questo banner nero un po' ovunque. Eccolo qua, Black Lives Matter. Amazon è in piedi, diciamo, sostiene con solidarietà la comunità nera. Leggi quello che stiamo facendo sul blog di Amazon.com. Quindi noi sosteniamo la comunità nera, dice Amazon. Grande umanità, quindi grande sensibilità, grande solidarietà, viene quasi veramente da commuoversi. Chissà che paradiso sarà la vita in un'azienda con dei padroni che sono dei filantropi, che aiutano e amano l'umanità fino a questo punto. Chissà come verranno trattati con i guanti bianchi i dipendenti di Amazon. Purtroppo la facciata è ben altra cosa rispetto al contenuto. Leggiamo un articolo preso dall'Inchiesta, pessimo giornale progressista, però nel 2016 scrisse una cosa interessante: smistare e spedire, così i lavoratori Amazon non vanno più nemmeno in bagno. Leggiamo: i bagni qui sono sempre puliti, non li usa nessuno per paura di perdere tempo. A Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, si trova il magazzino di Amazon più grande d'Italia, 86.000 metri quadri, 830 dipendenti circa e 120.000 prodotti scaricati ogni giorno dai camion. Tutto ovviamente rigorosamente green, anche gli imballaggi. Io lessi un articolo, adesso mi sono scordato di cercarlo, mi sembra che gli imballaggi utilizzati dalla sola Amazon possono avvolgere la circonferenza terrestre, se non ricordo male, 500 volte, magari se qualcuno lo trova, io purtroppo me ne sono ricordato ora. Un labirinto di scaffali e nastri trasportatori dove arrivano e partono gli acquisti che facciamo comandamente online dal nostro computer. Basta un click per vederci recapitare da chissà dove un paio di auricolari per il nostro smartphone. Appena l'ordine parte, nei magazzini come quello di Piacenza si attiva il conto alla rovescia. Negozi che noi vediamo, che noi non vediamo, dove ogni secondo è calcolato, ogni mossa dei lavoratori controllata. Perdere tempo è un peccato capitale. Andare in bagno si può, ma alla fine nessuno ci va, racconta chi ci lavora. La parola d'ordine di Jeff Bezos è velocità. che non significa camminare tra gli scaffali a passo spedito. Qui corriamo letteralmente, lavoriamo sempre con il fiatone, raccontano gli addetti di Piacenza. La pressione è alta, i manager calcolano i singoli minuti e andare a fare pipì o bere un bicchiere d'acqua non è ben visto dai capi, ti senti in imbarazzo a farlo anche nei confronti dei colleghi. Ecco perché i bagni sono sempre puliti. Questa è la realtà che si nasconde dietro i nostri click. Una specie di veramente altro che Charlie Chaplin in tempi moderni. Questi sono tempi contemporanei e forse per certi versi viene da rimpiangere i tempi moderni. La mattina si fa un primo briefing, i lavoratori vengono inviati dal manager a fare stretching tutti insieme, poi si illustra una success story interna all'azienda o no. Il manager fa una previsione di quanti oggetti arriveranno sul nastro quel giorno, si fa un applauso e si parte spediti. Mamma mia, che meraviglia! Il livello di pressione è altissimo. In pratica, una caserma, ripetono, o un lager, o un campo di lavoro, come c'era scritto da quella, in quel posto, il lavoro ci rende liberi. Ci sono specifici standard che devi raggiungere. Se sei un receive, cioè uno di quelli che registra con la pistola laser tutto quello che arriva e passa sul nastro, l'obiettivo aziendale è di 300 oggetti l'ora, vale a dire 5 al minuto. Una volta memorizzati nel computer, a portare gli oggetti negli scaffali sono i runner. Riempiono le ceste, spesso pesanti, e corrono senza sosta da una parte all'altra in magazzino. Sono giovani, quasi tutti provenienti dall'est Europa. Per gli oggetti più grandi, elettrodomestici, televisori, eccetera, si usano invece i muletti. Dall'altra parte del magazzino c'è chi si occupa dell'outbound, cioè dell'uscita degli oggetti che arrivano nelle nostre case. Ogni addetto ha un tot di secondi per trovare i prodotti. Anche qui tutto è registrato e calcolato sulla pistola laser. Una catena di montaggio 3.0, controllata dal primo all'ultimo momento. Appena un lavoratore comincia a usare una pistola laser, il suo nome viene associato all'apparecchio, così che i manager possano calcolare i tempi di lavoro. Se sanno in tempo reale cosa fai e in quanto tempo lo fai. Ricordate quello che dicevamo ieri? Smart Cities chiamano Smart Factories e il risultato è questo. E se sei fermo al computer, c'è la telecamera che passa 4-5 volte durante il turno per controllare la postazione. Sembra un film di fantascienza distopica. Stress, ansia, fatica. È così che i lavoratori descrivono il clima in magazzino. Tutti devono avere il cartellino sempre visibili per essere riconoscibili, raccontano. Con le telecamere a riconoscimento facciale il problema non si porrà più. Quello di chi ha il contratto a tempo indeterminato è verde, quelli con il tempo determinato, che sono la maggioranza, invece ce l'hanno blu. E sono proprio quelli con il contratto in scadenza a dover seguire gli standard aziendali richiesti per sperare nell'assunzione. C'è l'ossessione della produttività. A metà turno c'è una pausa di mezz'ora, ma anche quella la fai di corsa, raccontano. Devi passare il metal detector in uscita, scendere sotto a prendere le tue cose nell'armadietto. A conti fatti ti restano sì e no 12-13 minuti di pausa e torni sempre correndo con il fiatone. Ogni minuto è prezioso. Perché se un lavoratore non raggiunge gli standard stabiliti dall'azienda, partono i richiami. Dipende da quanto sei sotto la soglia, spiegano. Se hai raggiunto il 50% ti fanno una lettera di richiamo, dopo la seconda o la terza ti licenziano. Se sei arrivato all'80-85%, il manager ti convoca, ti dice di andare più veloce con frasi del tipo: se non raggiungi gli standard, ne va del tuo futuro. La pressione a fare presto è continua, diventi uno dei loro robot. Appena un lavoratore mette piede nel magazzino, viene formato per muoversi a ritmi martellati. Ciascuno con una piccola mansione da ripetere e ripetere tante volte per quanti sono i nostri ordini. Molti mollano, i contratti sono brevi, ma la paga oraria è buona, dicono 7,50-8 euro l'ora. Quindi voi capite che una facciata da una parte, la realtà è sta dall'altra parte. Sempre in Amazon c'è il fondato sospetto che i licenziamenti avvengano sulla base di indicazioni fornite da un algoritmo. Andiamo a leggere dall'AGI. Ma Amazon applica in Italia l'algoritmo che licenzia i dipendenti? Una lettera pubblicata da The Verge, scritta dall'avvocato del colosso dell'e-commerce, ha raccontato come funziona il tracciamento dei lavoratori. Un numero è un algoritmo per decidere chi mandare a casa. Amazon traccia gli addetti nei centri di distribuzione e un sistema automatico segnala quando un lavoratore non soddisfa gli standard di produttività fissati. Inizia così un processo di verifica che porta al licenziamento molto più spesso di quanto si era pensato fino ad ora. In uno stabilimento di Baltimora, tra agosto 2017 settembre 2018, hanno perso il posto in 300. La prassi e le cifre confermate dal gruppo sono contenute in una lettera pubblicata da The Verge, scritta all'avvocato di Amazon nel corso di una causa con un ex dipendente. Un algoritmo ci licenzierà? La lettera conferma ufficialmente quanto rivelato già da diverse inchieste. Il controllo sulle prestazioni di ogni singolo addetto è pervasivo. Amazon misura la produttività con una metrica proprietaria, cioè con un sistema di misurazione e un algoritmo costruito apposta che elaborano diversi parametri, tra i quali il time of task, cioè il tempo di pausa, bagno compreso. Una versione che calzerebbe con i racconti di alcuni dipendenti costretti a fare la pipì in una bottiglia per non perdere tempo. Anche questo della pipì nella bottiglia era finito un po' sulla bocca di tutti e si credeva fosse una leggenda metropolitana. Non è così. Infatti, anche la questione della pipì nella bottiglia ha dell'incredibile e riguarda gli autisti messi in condizione di urinare nelle bottiglie di plastica. Eccolo qua, la stampa, Amazon confessa, dipendenti costretti a fare pipì nelle bottiglie. Accade per ridurre i tempi delle consegne, la situazione è già denunciata nel film Sorry We Miss You di Ken Loach. Andiamo a leggere, dalla stampa, Roma è purtroppo vero e non è quindi solo una leggenda il fatto che i dipendenti di Amazon sarebbero a volte costretti a fare pipì nelle bottiglie di plastica per non perdere tempo nelle consegne. Lo stesso regista Ken Loach, nell'ultimo film Sorry We Miss You, aveva rivelato questo agghiacciante particolare. Dopo averlo negato per mesi, l'azienda ora lo ammette. Sappiamo che i nostri autisti possono avere e hanno problemi a trovare i bagni a causa del traffico o perché percorrono strade fuori mano, e questo è stato particolarmente frequente durante la pandemia di Covid, quando molti bagni pubblici erano chiusi. È la sconvolgente confessione della società, un'ammissione clamorosa che arriva dopo una polemica sollevata da un tweet di un membro democratico della Camera statunitense, Mark Pocan. Solo perché paghi i tuoi impiegati $15 all'ora non ti rende un posto di lavoro all'avanguardia, va detto rivolgendosi al gigante dell'e-commerce, se costringi i tuoi impiegati a fare la pipì nelle bottiglie di plastica. Inizialmente la società aveva smentito e ci mancherebbe, ma poi diversi media americani avevano riportato numerose dichiarazioni di impiegati che testimoniavano l'esistenza di questa pratica, e alcuni di questi avevano riportato addirittura dei documenti interni che attestavano come fosse ben conosciuta anche dagli stessi dirigenti dell'azienda. La società è stata quindi costretta a fare dietro fronte, dobbiamo delle scuse a Pocan, ha detto. Andiamo avanti. La prima replica al parlamentare non teneva conto degli autisti e si era concentrata erroneamente sui nostri centri di distribuzione, dove i dipendenti possono allontanarsi dalle loro postazioni di lavoro in qualsiasi momento, e come no, salvo poi vedersi calare il giudizio e poi essere licenziati all'algoritmo, aggiungo io, come abbiamo visto prima. Per visitare le decine di bagni a loro disposizione, a detta ai dipendenti, pulitissimi perché non li usa nessuno. Il problema con gli autisti di Amazon è di lunga data e riguarda tutto il settore, ha fatto sapere la società sottolineando: vorremmo risolvere il problema, non sappiamo come, ma cercheremo delle soluzioni, probabilmente il catetere o la padella dell'ospedale, ha promesso. Pronta la replica di Pocan, SIG ha twittato: non si tratta di me, ma dei vostri impiegati, che non trattate con sufficiente rispetto e dignità. Iniziate a riconoscere le condizioni di lavoro inappropriate che avete creato per tutti i vostri dipendenti. Amazon è sotto i riflettori negli Stati Uniti con il voto sulla creazione di un sindacato in un magazzino in Alabama, che sarebbe il primo nel paese. I risultati non sono stati ancora annunciati. Questo è un articolo vecchio, magari questa situazione si è conclusa. Voi pensate che cosa stanno combinando questi con il concetto di gamification of life? Praticamente la vita in un'azienda di Amazon è vista dai dipendenti come una sorta di videogioco dove tu ti devi impegnare per fare una sorta di record. È tutta una rincorsa al record. Quindi Amazon dice Black Lives Matter, ma l'azienda ha anche profondi legami con la polizia, e quindi, secondo gli attivisti delle comunità afroamericane, danneggerebbe le comunità di colore. Leggiamo dal Guardian, sicuramente non un diciamo, giornale complottista. Andiamo avanti, leggiamo proprio alcuni estratti. Amazon su Twitter ha chiesto la fine del trattamento iniquo e brutale dei neri negli Stati Uniti e ha messo un banner Black Lives Matter nella parte superiore della sua homepage. Il suo amministratore delegato Jeff Bezos domenica ha pubblicato su Instagram un'email di un cliente che criticava il banner Black Lives Matter nella homepage di Amazon e ha detto che il mittente è il tipo di cliente che è felice di perdere. Io sarei felice di perdere tutta Amazon. Ma gli attivisti sostengono che queste affermazioni significano poco se la società continua le sue partnership commerciali con le forze di polizia negli Stati Uniti e se mantiene il trattamento del passato nei confronti degli organizzatori di dipendenti non bianchi. I registri pubblici pubblicati nel 2018 hanno rivelato che la società ha venduto il suo software di riconoscimento facciale Recognition alle forze di polizia. Recognition è in grado di identificare i volti nei video e nelle foto in tempo reale. Un esperimento condotto dall'ACLU nel 2018 tuttavia ha mostrato che Recognition ha erroneamente abbinato 28 membri del congresso a foto di persone arrestate per un crimine, ha identificato in modo sproporzionato membri del congresso non bianchi. Questi sono riusciti a sviluppare anche un software razzista. Il software, secondo una coalizione di 40 gruppi per i diritti umani, è un potente sistema di sorveglianza, ricordate sempre la puntata di ieri, disponibile per violare diritti e colpire le comunità di colore. Amazon ha dichiarato nel febbraio 2020 di non sapere quanti dipartimenti di polizia stessero usando questa tecnologia e la società non ha risposto alla richiesta di commenti su quante forze di polizia oggi usino questa tecnologia o se tali partenariati sarebbero continuati. Gli attivisti hanno anche invitato i funzionari locali a vietare ai dipartimenti di polizia di stringere collaborazione con la filiale Amazon Ring, dopo che centinaia di soggetti hanno collaborato con la società del campanello intelligente per utilizzare le riprese per aiutare la sorveglianza. Anche ieri abbiamo parlato di questa applicazione, di questo software. Nel settembre 2019 il senatore americano Edward Markey ha scritto una lettera a Bezos che i partenariati potrebbero facilmente creare una rete di sorveglianza che pone pesanti oneri sulle persone di colore e alimenta le ansie razziali nelle comunità locali. Un rapporto di Motherboard nel 2019 ha rivelato che le persone di colore nero e marrone hanno maggiori probabilità di essere sorvegliate dall'applicazione. Neighbors, in cui gli utenti di Ring possono pubblicare video e foto di persone sospette catturate dalla fotocamera. Quindi voi capite l'ipocrisia colossale di queste società. Amazon è un modello, è il futuro del lavoro dipendente. È una specie di caserma, o meglio, un lager travestito d'azienda, con al suo interno tanti bei capò, meglio se provenienti dalla carriera militare. Cefis sarebbe sicuramente orgoglioso, fiero di questa organizzazione del lavoro. Ricordate la puntata La mia patria è multinazionale, dove auspicava ai militari del futuro di poter finire a lavorare per le multinazionali, che sono l'avanguardia del progresso. E cosa c'è di meglio per un militare se non dirigere un campo di lavoro, o meglio un campo di concentramento? La paga è un dettaglio trascurabile quando la dignità viene meno. Andiamo a leggere la notizia del Fatto Quotidiano. Eccola qui. Amazon, Signor C, Mister, assume manager ma li vuole militari. Lavoro o caserma? L'azienda cerca ufficiali, ex e attuali, che devono guidare e motivare team di 100 persone nei magazzini italiani. Quindi le fabbriche verranno organizzate in maniera militare e poi dicono che non andiamo verso la militarizzazione della nostra società e che la pandemia è stato solo un addestramento. Ufficiali militari come capi magazzino. Per i suoi centri di distribuzione e depositi di smistamento, almeno 20 in tutta la penisola, con circa 6.000 lavoratori impiegati, la filiale italiana di Amazon ha avviato una campagna di reclutamento vera e propria, in questo caso riservata a chi abbia nel curriculum una carriera nell'esercito in corso o pregressa. L'annuncio spiega, mutuando una frase attribuita al fondatore Jeff Bezos, come l'azienda cerchi leader inventivi che pensino in grande, abbiano propensione per l'azione e il servizio al cliente, meglio ancora all'azienda, caratteristiche familiari a uomini e donne che abbiano servito il loro paese nelle forze armate. Per requisiti preferenziali c'è il comando quinquennale di unità di non meno di 100 individui, il che stringe il campo agli ufficiali da capitani a tenenti in su. E quindi
Vedete, la mia patria è multinazionale e questo è ciò che aveva terrorizzato Pasolini circa 50 anni fa. Eppure, per meglio descrivere cosa penso di queste organizzazioni, riprendo un vecchio post del 2020, uno dei tanti che scrissi durante la pandemia. Eccolo qui, prego la regia. Che è successo? Eccolo. Le nuove armi tattiche si chiamano Facebook, Amazon, Google, CNN. In questi giorni di pandemia abbiamo visto come il combinato disposto di narrazione terroristica mainstream e di super diffusione di notizie manipolate sui social mediante l'utilizzo degli influencer possa mesmerizzare in pochissimo tempo milioni di persone e inibirne la capacità di discernimento. Come ripeto da tempo, i media mainstream stanno ai social come l'agricoltura tradizionale sta agli OGM. Se le coscienze e l'opinione pubblica vengono coltivate applicando entrambi i metodi in combo, si può ottenere una monocultura a pensiero unico, resistente anche all'attacco delle evidenze più macroscopiche. Se alle due strutture specializzate nella disarticolazione del pensiero critico si aggiunge l'arma economica perfetta, vale a dire Amazon, il quadro della potenza di fuoco del nemico è assolutamente completo. Amazon è per il commercio quello che per il nulla era per il mondo di fantasia nella storia infinita. Se la grande distribuzione ha progressivamente desertificato i negozi di prossimità, Amazon addirittura carne da porco della grande distribuzione. In molti piccoli centri del Midwest, negli Stati Uniti, l'avvento di Amazon sta provocando il fallimento di moltissimi mall di provincia, privando di fatto le popolazioni locali degli spazi residuali di socialità, seppur grotteschi. Vi ricordate quello che vi dicevamo ieri, quello che vi dicevo ieri? L'importante è che non uscite di casa, dovete stare attaccati ad una macchina e regalare i loro dati, perché il nuovo petrolio sono i dati delle persone che navigano in rete. La farmacia online di Amazon è un ulteriore salto di qualità che in breve tempo può portare alla desertificazione anche del comparto delle farmacie. Provate a visualizzare questo scenario: visite specialistiche effettuate via Skype, telemedicina e consegna dei farmaci prescritti direttamente a casa, casa vostra, senza il passaggio in farmacia. Se ciò si dovesse realizzare, verrebbero meno in un colpo solo due filtri determinanti tra il paziente e il farmaco, ovvero la visita in presenza presso lo specialista e l'acquisto del prodotto presso una figura professionale. In pratica ci ritroveremmo di fronte al sogno bagnato di Big Pharma. Già oggi negli Stati Uniti è possibile farsi prescrivere via Skype farmaci a base di ossicodone, una roba che in Italia i farmacisti consegnano malvolentieri, anche se assieme alla ricetta vi portate direttamente lo specialista che l'ha scritta. L'ossicodone negli Stati Uniti è un po' come il Soma nel mondo nuovo di Huxley, un potente sedativo assai diffuso, in particolare tra i cosiddetti working poor. Questo è Wikipedia, se vi interessa andatevi a vedere a che punto siamo con la distribuzione degli oppioidi negli Stati Uniti. Se volete ancora ulteriori informazioni potete anche vedere la serie televisiva Dopesick. Quindi situazione veramente impressionante. Eppure oggigiorno le multinazionali sono amate, sono ritenute credibili, affidabili, la loro immagine scintillante sovrasta la loro natura predatoria e intrinsecamente, io direi, anche criminali. Loro praticamente si scrivono anche le regole da soli attraverso l'attività di lobbying che fanno ad altissimo livello, soprattutto negli Stati Uniti, soprattutto in Europa, dove diciamo i palazzi del potere europeo sono letteralmente assediati dai lobbisti delle multinazionali, ora anche in Italia. Le piccole e medie imprese sono destinate a non toccare più palla, perché loro si scrivono le regole per se stessi, ottengono tutte le certificazioni e poi subappaltano ai piccoli l'onere del lavoro, piccoli che poi sono costretti a gare a massimo ribasso, dove gli oneri per la sicurezza sono l'unica, spesso l'unica fonte di guadagno per la piccola impresa. Per non parlare poi della rivoluzione green, no? Anche ieri ne abbiamo parlato, e il green è fondamentale per creare la nuova forma di protezionismo e rompere la globalizzazione. E in Occidente prima o poi potranno arrivare solo prodotti che sono stati realizzati attraverso procedure cosiddette green e quindi a basso impatto di emissioni di CO2. Voi sapete che in Oriente si utilizzano ancora molto diffusamente centrali a carbone. Nel futuro questi prodotti non potranno più arrivare sulle nostre tavole e in questo modo verranno fatte fuori dei concorrenti, però il lavoro potrà essere sempre sfruttato, quello non è mai interessato niente a nessuno. Ricorderete il caso del Rana Plaza, se non ricordo male, era in Bangladesh, dove per esempio anche multinazionali italiane facevano produzione in condizioni, che dire, disumane e dir poco, però se non utilizzerai il carbone, se utilizzerai il carbone non potrai esportare, se schiavizzi sì, senza grossi problemi. E perché quello gli piace farlo anche qui da noi, spesso e volentieri. Loro stanno veramente surclassando le nostre piccole e medie imprese, perché si scrivono le regole, perché hanno il monopolio dell'efficienza e della tecnologia, e questo monopolio dell'efficienza e della tecnologia è quello che piace anche ai consumatori, che gli fa chiudere un occhio su tanti altri aspetti. Se ami la tecnologia, ami le multinazionali che la monopolizzano, e l'ami e li ami a prescindere, e poco importa se abbiano avuto origine da capitali militari o di intelligence. Vedi la società di venture capital della CIA, Incutel, che investe ampiamente in questo settore, e poco importa se siano strumento di propaganda, condizionamento, profilazione e omologazione. È inutile che qui vi stia a ripetere l'origine militare di grandi società come YouTube, come Facebook. Ne abbiamo parlato ampiamente, ne ho riparlato anche ieri, anche se in maniera molto molto più superficiale. Oggi tutti amano le corporation, anche il Papa. Chiudo la trasmissione di oggi proprio riprendendo un vecchio post dell'11 dicembre 2020, che riguarda proprio questo argomento: l'amore per il Papa, per le multinazionali. Anche lui si vede che è stato attratto dal discorso di Cefis. Tra i tanti paradigmi modificati dalla pandemia, ve n'è uno che a mio parere è passato abbastanza sotto traccia. Fino a pochi mesi fa, i centri di potere stabilivano le loro linee guida e poi delegavano alla politica il compito di implementarle con i modi e i tempi dettati dalla necessità di bilanciare gli obblighi nei confronti di chi gli aveva garantito un posto di potere e quelli di facciata da cui deriva il consenso nei confronti dell'elettorato. L'emergenza sanitaria ha di fatto esautorato la politica anche dell'ultimo residuale ruolo che le era rimasto, ovvero quello di fingere di governare. Probabilmente stufi dei tentennamenti delle loro marionette e comunque certi del fatto che il pubblico fosse oramai pronto ad accogliere il loro ingresso in scena, i padroni del discorso sono usciti allo scoperto e hanno preso in mano la situazione. Ricorderete il ruolo di Bill Gates, addirittura Draghi, un banchiere che è stato messo a capo del nostro paese. Macron, non ne parliamo. Un esempio tra i tanti che si potrebbero fare è quello del Papa, utilizzato come un Ronaldo qualsiasi per lanciare l'operazione di sbiancamento del capitalismo più infame e predatorio della storia. Se un tempo a fare la foto di gruppo con il testimone avremmo trovato i capi di Stato del cosiddetto Occidente allargato, oggi al loro posto vediamo direttamente i legali rappresentanti e soggetti, scusate, che operano al di sopra della politica. Naturalmente la manovra, con un'operazione di marketing tanto elementare quanto efficace, viene presentata come una risposta delle corporation alla chiamata alla responsabilità da parte del pontefice. In realtà è vero esattamente il contrario. Il Papa ha prestato la sua veste bianca alle corporations affinché queste la utilizzassero come simulacro durante l'operazione di sbiancamento della loro immagine nei confronti del pubblico. Il Council for Inclusive Capitalism è un movimento delle imprese mondiali e dei leader del settore pubblico che stanno lavorando per costruire un sistema economico più inclusivo, sostenibile e affidabile, che soddisfi le esigenze della nostra gente e del pianeta. Il capitalismo ha sollevato miliardi di persone dalla povertà, ma ne sta facendo sprofondare altrettanti nella povertà, anche qui in Occidente, gente che aveva raggiunto un minimo livello di benessere sta ritornando indietro nella povertà, per non parlare del resto del mondo, soprattutto nei teatri di guerra. Ma molti nella società sono stati lasciati indietro e il pianeta ha pagato un prezzo. C'è un imperativo morale per affrontare questa sfida e stiamo agendo. Stiamo rispondendo alla sfida di Papa Francesco di costruire economie e società inclusive e sostenibili, e ora stiamo sfidando altri ad unirsi a noi. Tutto molto meraviglioso. Vediamo, questa è la locandina del Council for Inclusive Capitalism. Siamo una comunità globale di affari e of business leaders, di leader negli affari, che ha scelto di entrare in campo, di entrare in azione per un'economia che lavori per tutti. Ma dall'altra parte dicono non avrai nulla e sarai felice. Io propendo più per la seconda possibilità. Papa Francesco dà la sua benedizione a una coalizione di grandi investitori, società, sindacati e fondazioni che si stanno impegnando a rendere il capitalismo meno dannoso dal punto di vista sociale e ambientale. Poi vedi quello che combina Schwab e il World Economic Forum con i dipendenti. Il Vaticano martedì presterà il suo nome al Consiglio per il Capitalismo Inclusivo, i cui membri devono impegnarsi in azioni quantificabili per creare un sistema economico più equo e affidabile, inclusa l'adesione agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, l'agenda 2030, della quale abbiamo parlato di sfuggita anche ieri. L'alleanza segna l'abbraccio delle grandi imprese e della finanza da parte di un capo della Chiesa Cattolica Romana, che ha messo in guardia dall'idolatria di realizzare il profitto come unico scopo e ha definito il libero mercato senza restrizioni lo sterco del diavolo. In una dichiarazione, Papa Francesco ha affermato che un sistema economico equo e affidabile, in grado di affrontare le maggiori sfide dell'umanità, era urgentemente necessario. I leader del gruppo avevano raccolto la sfida di rendere il capitalismo uno strumento più inclusivo, eccola di nuovo, per il benessere umano integrale, ha detto. I membri fondatori del Consiglio, che terranno incontri annuali con il Papa, includono i gestori di 10.5 trilioni di attività, società con una capitalizzazione di mercato combinata di oltre 2 trilioni e gruppi che rappresentano più di 200 milioni di lavoratori in tutto il mondo, magari trattati così come li tratta Amazon, come abbiamo visto prima. Nel Vaticano, negli amministratori delegati che conosco, hanno bisogno di un altro incontro. Abbiamo bisogno di azione e abbiamo bisogno di riformare i mercati dei capitali, ha detto al Financial Times Lady Lynn Forrester de Rothschild, la fondatrice del Council for Inclusive Capitalism. Rothschild, Rockefeller Foundation, è tutto meraviglioso. Il sostegno del Papa è stato significativo, ha detto, perché è un abbraccio positivo di fare la cosa giusta per il capitalismo, ma è anche una sfida. Ha detto di essere stata fiduciosa di poter arruolare leader nel mondo degli affari e della finanza per promuovere una forma più inclusiva, eccola di nuovo, di capitalismo, ma si è avvicinata al Vaticano perché avevamo bisogno di una guida morale, in realtà di un testimonial. Eccolo qua, questo qui è tratto dal Financial Times, l'avevo tradotto all'epoca. Papa Francesco dà la sua benedizione al Council for Inclusive Capitalism. Andiamo avanti un attimo con la lettura di questo post che feci all'epoca, perché poi mi ero divertito un pochetto ad andare a scavare nel passato di queste aziende filantropiche. A leggere il nome di alcuni brand che nel prossimo futuro dovrebbero mettere a posto le storture del nostro tempo, vengono i brividi sulla pelle. Per capire cos'è la DuPont e avere una vaga idea della capacità di pressione di questo colosso della chimica sulle istituzioni, consiglio la visione del film Cattive Acque, Dark Water, che è un film che parla appunto della storia della DuPont. Per quanto riguarda la Johnson & Johnson, qui di seguito, cioè a quel link dove c'è un articolo del Guardian, trovate qualche informazione riguardo ad alcuni scandali che hanno riguardato la multinazionale farmaceutica americana. E andiamo avanti. La British Petroleum credo che non abbia bisogno di presentazioni. La British Petroleum è il solo vedere l'artefice di uno dei peggiori disastri ambientali della storia dell'umanità tra i promotori di una svolta green, da solo dovrebbe bastare per mettere in guardia riguardo alle reali intenzioni dell'operazione. Golfo del Messico, British Petroleum pagherà risarcimento record 18.7 miliardi. Voi ricorderete la piattaforma che è andata a fuoco e ha riversato nel Golfo del Messico tonnellate di greggio. Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha ricevuto da parte della BP l'accettazione al pagamento dell'indennizzo per l'esplosione della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon nel 2010. e sotto c'è l'articolo del Fatto Quotidiano. La Bank of America è stata condannata a pagare 16.65 miliardi di dollari, ripeto, 16.65 miliardi di dollari, a seguito di un accordo storico con il Dipartimento di Giustizia per frodi finanziarie avvenute precedentemente e durante la crisi finanziaria del 2008. Ricordo, crisi finanziaria che ha mandato sul lastrico famiglie, imprese, un qualcosa di veramente epocale, e questi stavano lì a frodare e oggi vengono a farci la morale. State Street ha accettato di pagare più di 35 milioni per risolvere un paio di reclami della Securities and Exchange Commission, secondo i quali avrebbe truffato 6 investitori istituzionali addebitando loro ricarichi nascosti e per non aver divulgato informazioni materiali sul funzionamento della sua piattaforma elettronica per il trading di buoni del tesoro degli Stati Uniti, proprio soggetti giusti per trattare con il Papa. Su Rothschild Rockefeller Foundation credo ci sia poco da aggiungere, i nomi già da soli sono una garanzia dell'interesse che possono avere questi soggetti riguardo a migliorare le condizioni di vita dell'uomo della strada. Esiste un'agenda precisa, redatta tempo fa, che non aspettava altro che un innesco che desse il via alla sua implementazione. A breve, questo lo scrivevo nel 2020, i medici lasceranno il campo agli scienziati del clima, le modalità di propaganda e condizionamento saranno le stesse e tutto ciò che ha funzionato per l'emergenza sanitaria verrà riciclato per portare avanti i progetti legati all'emergenza climatica. Ora capite perché Greta viene ricevuta dai capi di Stato di tutto il pianeta, mentre le ragazzine che protestano contro la TAD vengono ignorate dai media, quando non addirittura annunciate dagli influencer e dai loro haters di riferimento. Sappiate fin da ora che le nuove guerre non si faranno più per esportare i diritti umani, ma per imporre il rispetto delle future norme a salvaguardia del clima. Sicuramente la prossima guerra commerciale con l'Oriente per riportare le produzioni negli Stati Uniti avrà proprio come base l'osservazione delle norme climatiche. E insomma, anche per oggi abbiamo finito, io vi ringrazio per l'ascolto, spero sempre che quello che facciamo qui sia di vostro gradimento, anche se a volte sforo come ieri tirando fuori una puntata da un'ora e mezzo, però poi leggendo i commenti e guardando le visualizzazioni vedo che c'è apprezzamento e questo sicuramente mi conforta tanto e mi spinge ad andare avanti con questa tipologia di lavoro approfondito e lenta rispetto alla frenesia dei tempi contemporanei. Come sempre vi invito a sostenere le nostre attività, capisco che è un periodo estivo, capisco che in questo momento si è tutti orientati rispetto alle vacanze, noi continueremo a lavorare, continueremo a portare avanti i nostri progetti, i nostri programmi, quindi anche in questa circostanza avremo bisogno delle vostre preziosissime donazioni e ringrazio tutti coloro che ci sostengono e credo che tutti coloro che usufruiscono dei nostri programmi debbano ringraziare le persone che si tolgono qualcosa per loro stessi e per le loro famiglie e puntano alla sopravvivenza di questo esperimento che secondo me ha un bilancio estremamente positivo. Grazie a tutti, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ci vediamo domani.